Ben ritrovati ciao, a Giro ciao. Di Boa, ciao a tutti, buonasera.
Buonasera.
Allora andiamo oggi giovedì 6 invece che mercoledì 5, ieri avevamo troppe cose in chiusura per riuscire ad andare in live di pomeriggio, così recuperiamo oggi. Speriamo che di recuperare anche bene dal punto di vista tecnico, perché abbiamo avuto oggi qualche
problema di linea, per lavori forse raro, che stanno facendo.
Raro tra l'altro, sì, qua sì. Per fortuna, e invece vabbè, al massimo se ci vedete scomparire vuol dire che
siamo caduti.
Siamo caduti tecnologicamente.
Come si dice.
Oggi come vedete siamo in una sala giochi. Questa è in realtà una, in particolare una sala giochi di Cincinnati negli Stati Uniti. Una sala giochi vintage, perché festeggiamo, facciamo gli auguri in ritardo, perché era ieri 5 febbraio del 1943, nasceva Nolan Bushnell, che è il fondatore di Atari. Fondatore di Atari, che neanche da presentare, no? Atari, sappiamo tutti la storia che ha avuto, esiste ancora adesso, è un'altra società, diciamo, oggi produce sempre videogiochi, però è sempre, non è più nelle mani di Bushnell, che ricordiamo ad esempio per Pong, per il videogioco di Pong.
Molto carino Pong.
E quindi 5 febbraio, auguri in ritardo al buon Nolan. E qua abbiamo, chiudiamo, diciamo, era la scusa per metterci
oggi,
Sì, per metterci di sfondo, la scusa per metterci di sfondo una sala giochi sostanzialmente. Partiamo subito da te e parleremo di... Allora, facciamo il sommario velocemente. Sarà un sommario anche un po' più breve del solito. Parleremo di varianti di magazzino, ce ne parlerai tu tra poco. Poi parleremo un attimo, visto che bisogna parlare per forza di intelligenza artificiale, altrimenti non siamo di moda. Parleremo di Gen AI, con anche un piccolo contributo video a sorpresa con noi, con qualche variazione sul tema. E poi chiuderemo con parlando di come valorizzare i contenuti video che si producono. Questo almeno è un po' in tema con questa stessa live, in un certo senso. Ma partiamo a parlare di varianti di magazzino.
Allora, oggi con una cliente stiamo finendo di creare il file di importazione dei prodotti. E facendo l'ultima verifica su tutto il file, mi sono resa conto che c'erano degli errori sulle varianti, e principalmente perché diciamo che le varianti riguardano, in questo caso è l'abbigliamento, quindi riguardano la taglia e il colore, cioè i colori del prodotto. E quindi la cliente, vedendo il file, cosa ha fatto? Ha messo anche nelle varianti anche il singolo colore o la singola taglia. Nel primo caso, diciamo, del colore, se ce n'è solo uno, in pratica sul file dovrebbe essere diciamo collegato solo al prodotto, nel senso, io ho una maglia blu e basta, l'ho messo sul titolo e va bene così, non c'è bisogno di nessuna variante perché è solo blu e non nient'altro. Taglia unica, quindi anche lì taglia unica, non c'è un'altra possibilità, e quindi è la maglia blu, taglia unica. Al massimo lo metto nel titolo, al massimo metto nella descrizione e va bene così. Invece poi si parla di varianti quando un prodotto ha diverse caratteristiche, quindi se ho una maglia blu o viola o rosa che hanno lo stesso codice, anche questo, perché se hanno codici diversi sono prodotti diversi. Invece se il codice è lo stesso per i tre colori, allora a questo punto diventa un prodotto con variante che ha diversi colori. Può avere diversi colori ma essere taglia unica. Quindi io faccio la variante per i colori ma non faccio la variante per la taglia unica, perché la taglia è una. E questa è un'altra caratteristica. Invece posso avere una maglia blu, che è soltanto blu, ma che ha tre misure diverse, quindi S, XS, L. A questo punto non metto la variante colore, ma metto la variante della taglia, che poi nel file, per esempio, c'è un attributo 1, attributo 2, quindi se ho due attributi, il primo va colore o taglia e l'altro va taglia o colore, e invece se ho solo una variante, l'attributo 1 diventa colore e poi non ho più l'attributo 2 in questo caso. Quindi
bisogna vedere anche come è vuole strutturato poi anche il file, come vuole presentare i prodotti, perché magari ha importanza il fatto che due maglie abbiano colori diverse, quindi debbano essere presentate come prodotto, un prodotto completamente diverso.
Sì, 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 quello sì.
Oppure che il colore sia considerato una variante. Magari se ci sono varie fantasie potrebbero essere proprio considerati prodotti diversi, anche se in realtà sì, il prodotto è lo stesso, cambia in un certo senso il colore, comunque la stampa, però è proprio, appare proprio in modo diverso. Se invece ho una maglia in blu, rosso e giallo, ma è proprio identica, cambia soltanto il colore, magari ha più senso mettere le due varianti, quindi mettere che questa maglia è disponibile sia in tot taglie e in tot colori, quindi tutto sotto il cappello di un unico prodotto, no?
Sì, sì, no, quindi questa è, diciamo, è stata la difficoltà di oggi. Poi un'altra cosa che quindi ho dovuto modificare sul file, di conseguenza, è mettere poi i prezzi di listino, i prezzi di, in offerta sulla variante in realtà, perché se ho una maglia blu XS e una maglia M blu, sempre, che quindi a questo punto sì, due varianti, cioè ho il prezzo diverso o il prezzo uguale, questo dipende dal prodotto, però posso avere una quantità diversa anche di variante, quindi a questo punto vado a applicare le caratteristiche sulle varianti stesse, non più sul prodotto principale, vado proprio a affinare le mie condizioni sulle varianti. E boh, su quello
oggi
erano le difficoltà. Sì, sì, oggi le difficoltà, diciamo, finali di questo file erano quelle. Che poi già altre volte ne abbiamo parlato tanto di questo file di magazzino.
Gioco forza, lavoriamo tanto con l'e-commerce, sì, quindi per forza siamo sempre a parlare di prodotti, di ordini, di magazzini.
Sì.
Giusto per cambiare un po' il nostro panorama, i nostri orizzonti, abbiamo provato nei giorni scorsi, in questi giorni proprio, Gen AI, che è uno dei tantissime piattaforme di intelligenza artificiale che si occupa in questo caso di produzione di video. Allora, produzione di video ce ne sono già tante, c'è Sora ad esempio di OpenAI, che genera video come lo si vuole, no? Quindi si dice c'erano quegli esempi, no? Che si vedeva la tazzina del caffè con dentro una nave pirata che naviga,
non è male.
È sorprendente, c'è una cosa che
potevamo far tirare fuori un dinosauro da dietro, cioè.
Ah, beh, sì, peccato, un inserto, sì, sì. Per le prossime volte è una buona mi sembra un'ottima idea. E poi c'è appunto Gen AI che si occupa principalmente come specializzazione di tradurre i video. Allora, prima di parlarne, vediamo un piccolo contributo che abbiamo preparato, è uno spezzone, sono 3 minuti, della nostra puntata precedente, della 42, dove parlavamo di Canary Release,
sì,
abbiamo parlato la settimana scorsa, che abbiamo avuto l'idea geniale di dare in pasto a GenAI, e digli che lo volevamo in un'altra lingua, non l'inglese, tanto per cambiare. Allora ce lo vediamo un attimo insieme, se trovo la scena. Ecco, dov'è?
Attenzione,
eccola qua, vediamo. S'il y a un nouveau logiciel à tester, nous n'avons pas de testeurs bêta, nous les faisons tester directement par des utilisateurs qui ne savent pas qu'ils sont en train de le tester. C'est ce qui se passe à Facebook. Par exemple, sur les réseaux sociaux, cela arrive très souvent. Il est certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, peut-être dans l'interface sur leur téléphone, un nouveau bouton, ou un bouton qui a été déplacé, ou une nouvelle option. Et peut-être qu'il y a une personne à côté qui dit « As-tu vu cette nouveauté ?» Et peut-être que la personne à côté n'en a pas. Cette nouveauté est vraie parce que je suis entré dans le canal de déploiement d'une certaine fonctionnalité que Facebook est en train de tester. Et la personne à côté, elle, ne l'a pas. Peut-être que cela lui apparaîtra après une semaine, ou peut-être que cela ne lui apparaîtra jamais, parce que peut-être que cette version, cette fonctionnalité, cela n'intéresse pas, ou alors, elle a été programmée pour être ensuite déployée plus tard, donc peut-être que je la vois apparaître puis disparaître, et d'autres personnes ne la voient pas du tout. On l'appelle canal de déploiement parce que ce déploiement se fait généralement sur un petit pourcentage des utilisateurs d'un système, donc, je ne sais pas, disons 1000 utilisateurs, je le déploie à la 100, 10% de mes utilisateurs et je vois comment ça se passe. Je ne dis rien et je regarde si je reçois des signalements de problèmes de ce petit pourcentage. Un petit pourcentage qui constitue donc un problème relatif. Il sait qu'il y aura des problèmes si je lâche soudainement la nouvelle version, la nouvelle fonction et ainsi de suite. Je pourrais tout être, disons, inondé de signalements. Et ensuite, c'est aussi difficile de gérer les utilisateurs qui, à juste titre, exigent que cela soit résolu immédiatement. Donc, j'ai tout compris. Maintenant, peut-être que j'ai compris aussi pourquoi ça s'appelle Canary.
Non, non, ça je n'ai pas compris. Parce que tu as fait un test avec un certain nombre de personnes, pas tout le monde.
La version Canary, mais c'est une version Canary meilleure que la version Canary. Normalement, on l'appelle version Canary parce que... On parle des mineurs. Les mineurs le transportaient jusque dans les années 80. Ils transportaient les oiseaux des Canaries sous leurs pieds dans le sous-sol. Parce que s'il y avait... Ok, mais può bastare.
Però peccato che il petit oiseau non uscirà fuori.
Ah sì, alla fine. Tre minuti.
Era la parte più divertente. Purtroppo ha messo la parte più noiosa.
Era quella più insomma.
Sì, praticamente la cosa divertente è che è un francese canadese che magari cioè è difficile da percepire magari per un italiano. Però in realtà questo è un francese con l'accento canadese. Che poi sembra Macron che parla con l'accento canadese, abbastanza divertente. La voce però è lì un po' più somigliante da un altro sistema, che abbiamo provato anche altri sistemi che effettivamente facevano delle voci buffe. Io fortunatamente esco sempre con la voce giusta, si vede che
sì, quello
è simile.
Quello che stupisce soprattutto è che le voci sono più o meno comunque le nostre. Cioè lui fa un'analisi sulla voce, fa un sacco di cose, fa un'analisi della voce, la riproduce... in un'altra lingua, certo magari con un accento che è in qualche modo locale, però diciamo quello è un dettaglio, e poi mette a posto il labiale,
sì,
lo,
più
mette,
o meno.
Lo mette a posto un po' male ancora, sì, lo mette un po' a posto male, perché se adesso se andate a vedere con attenzione nel video, il mio mento decolla ogni tanto.
Sì, poi il microfono si deforma.
Poi ho dei problemi, sì, con la sovrapposizione del labbra quando c'è qualcosa davanti. Ad esempio, ho fatto un'altra prova che adesso non ho sotto mano, che dove c'è un altro video in cui spiegavo delle cose di una macchina fotografica. Ad un certo punto nel video originale avevo messo delle scritte in trasparenza sopra il mio volto, e lì si bucava proprio perché lui cerca di adattare e non riesce ad adattare.
Una specie di Walking Dead di traduzione.
La trasparenza attraverso, no, quello non riesce ancora a farlo. Probabilmente ci rivedremo tra un anno e tra un anno lo riuscirò a fare benissimo, perché da un momento all'altro qua cambia tutto. Però fa effettivamente una serie di cose, tra cui ad esempio anche cambiare, se vuoi, la lunghezza del video, perché la lunghezza del video,
sì.
Ad esempio il francese solitamente almeno scritto è più verboso dell'italiano, cioè è più lungo.
Sì.
In parlato forse più o meno assomiglia.
Sì, che qualcosina forse si differenzia.
Però se fosse un'altra lingua magari molto più lunga, lui allungherebbe poi il video per starci dentro praticamente. E quindi fa una serie di cose sorprendenti. Però questo dal punto di vista tecnico.
Sì.
Dal punto di vista di cosa possa servire questa cosa, per chi produce contenuti. Adesso noi produciamo dei contenuti, diciamo, di contorno alla nostra attività, no? Noi naturalmente promuoviamo la nostra attività con queste live settimanali e gli altri video di tanto in tanto per farci naturalmente pubblicità, no? A livello, diciamo, semi locale, cioè
sì,
qua a livello italiano. Poi se qualcuno ci guarda dall'estero, abbiamo ad esempio dei clienti in Svizzera, siamo molto contenti di averli. Però per chi invece produce dei contenuti che sono, diciamo, nel senso buono, fini a se stessi, no?
Sì.
Cioè faccio dei contenuti per essere guardato, perché faccio delle cose che possono interessare a tutto il mondo, quello è fantastico, perché se sono italiano posso fare dei video in inglese, in francese, in spagnolo.
Sì, soprattutto per noi che vogliamo, diciamo, confrontarci, vogliamo entrare, anzi più che confrontarci, nel mercato francese. È vero che io, essendolo, potevo fare i video e tutto, però avendo già dei contenuti esistenti, magari qualche contenuto lo devi adattare meglio alla nazione, perché ogni nazione comunque ha le sue abitudini, però visto che ho tanto contenuto, a questo punto uso questi sistemi per velocizzare.
Quella sì, la differenza tra traduzione e localizzazione, in questo caso è una traduzione, quindi non è un adattamento chiaramente per la cultura locale. Però poco importa, nel senso,
sì,
io seguo diversi content creator che fanno, ad esempio, costruiscono cose o fanno recensioni anche di di oggetti tecnologici, e quelli sono contenuti che effettivamente vanno bene per tutto il mondo, ma un conto è vederselo con i sottotitoli, che già è gran cosa comunque avere i sottotitoli. Io guardo tantissimo, ho visto anche tanti video ad esempio di riparazione di oggetti che mi servivano,
sì,
con i sottotitoli. Magari ho un russo che ripara un televisore e se no non potrei fruirne. Lì c'è il sottotitolo automatico di YouTube, è un conto, ma vedermelo con lui che parla con labiale giusto nella mia lingua,
nella tua lingua, sì, no, è diverso,
è tutta un'altra cosa. Questo potrebbe, certo, poi come al solito si dice che l'intelligenza artificiale poi ruba il lavoro, in questo caso i doppiatori, però molti contenuti gli youtuber non è che si chiamerebbero un doppiatore per farselo.
Sì, no, poi l'emozione adattare. È un altro sport.
Sì, quello senso, sì, i film non è che doppiare un...
Lì dobbiamo dire e raccontare cose senza per forza avere un sentimento, nel senso, sì, la mia variante non è che...
Sì, per contenuti, diciamo, didascalici no, non ha importanza che sia poi così tanto interpretato, anche se comunque devo dire che un minimo di interpretazione lo dà, almeno dà un ritmo, diciamo, non c'è, non è il classico voice over che si vedono magari nelle pubblicità, quelle, sì, sui canali, sì, locali, sì, sì, no, che c'è il tizio che parla in inglese e sopra senti la voce in italiano.
Sì, ma poi ti puoi affezionare, essendo magari francese, affezionarti a Riccardo che tu vedi in francese, perché poi non ci pensi più che si tratti di una traduzione. Quindi effettivamente lì c'è un po', sì, forse c'è un aspetto sentimentale in questo caso di, sì, riconoscersi nella persona, invece col sottotitolo magari sei un po' incasinato, anche perché devi seguire bene il sottotitolo, non perderti niente, però vuoi anche guardare quello che fa l'altro. Invece questo sistema di fusione ti permette proprio di essere attento al 100% a quello che sta facendo la persona che sta parlando, in pratica.
Certo.
E quindi è molto molto bello, soprattutto te che guardi le cose di riparazioni, se ti perdi a guardare il sottotitolo che magari passa sopra la scheda che stanno riparando, diventa un casino. Invece con questo metodo
ascolti,
sì, e... anche se si deforma un po' la bocca, poco
sì,
importa,
sì, per, cioè, diciamo, per scopi strumentali, diciamo, è perfetto,
sì.
Poi è appena iniziata questa cosa, cioè fino un anno fa, quando erano avevamo visto, forse 2 anni fa, avevamo visto le prime immagini prodotte da intelligenza artificiale OpenAI, ti ricordi?
Sì, che no, ma anche Gen qua, quando ero andata a fare il festival, scusate, di settimo.
Tra l'altro ho sbagliato, appena ho detto Gen AI, no, AIGen, il servizio che, sì, abbiamo, sì, usato per tradurre questo video. Prima abbiamo provato un altro che non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo come si chiamava nemmeno questo.
No, questo lo so perché l'ho studiato quando ho fatto quell'intervento al Festival della Scienza di settimo, volevo mostrare ai ragazzi i primi usi dell'intelligenza artificiale nelle traduzioni, nel senso, per mostrare un po', giustamente c'era un gioco di tra umanizzazione, tecniche, tecnologie, cioè, e comunque è molto molto bello come sistema.
Diciamo, è una di quelle cose che si dice, no, che cambia, game changer, no?
Sì.
Veramente, è una cosa che sta rivoluzionando, rivoluzionerà sicuramente i prossimi anni, perché adesso siamo appena iniziati, abbiamo appena iniziato con questa cosa ed è già a livelli sorprendenti, cioè,
sì,
usabilissimi. Proprio è una cosa che si può utilizzare oggi. Incominciamo a vedere dei video. Ho visto dei video qualche tempo fa in cui mi chiedevo, guardandolo con attenzione, se era stato tradotto dall'intelligenza artificiale o meno. Quindi, il che vuol dire che,
sì,
avevo il dubbio, e quindi vuol dire che era davvero credibile. Sono credibili, e quindi questa cosa sicuramente la vedremo sempre di più, e va benissimo.
Sì, poi nelle prossime
benissimo.
Dirette ci ha insegnato che forse sarà opportuno metterci più frontalmente che lateralmente.
Sì, perché abbiamo visto che la difficoltà a prendere il labiale laterale.
Sì, perché secondo me
frontale.
Si studia non soltanto quello, il suono, l'audio, si studia magari anche la pronuncia, magari, che riesce a capire
sicuramente
meglio.
Mappare le labbra che si muovono frontalmente è molto più facile per l'intelligenza artificiale.
Sì, come il microfono, siamo qua, però magari con questo devi metterti più lontano dal microfono, così non hai il problema del microfono che si,
sì,
deforma. Quindi effettivamente si potrebbe lavorare, infatti, mettendosi quindi frontali, più avvicinandosi al microfono, allontanandosi dal microfono, a quel punto così ha meno cose da correggere,
da
alla fine.
Sì, da calcolare, di cui tenere conto.
E quindi per stare sempre nei video alla fine, perché tanto quello che sto spiegando un po' raggiunge quello che,
sì, valorizzare
sto
i contenuti
per spiegare.
Video,
sì. praticamente tutti questi video che stiamo facendo, queste dirette, hanno in un certo senso dei capitoli, quindi delle tematiche che vogliamo promuovere, sia per aiutare sia per promuoverci, perché comunque l'obiettivo è quello, quindi iniziamo a creare questo progetto di prendere praticamente una persona che si occuperà di tagliare, ritagliare i video che stiamo facendo per creare tutto un sistema promozionale su questi video. Praticamente si potranno prendere e mescolare diversi video tra di loro, si potrà lavorare invece su un video, magari staccarlo in diversi pezzi, tradurre anche sulle diverse lingue quelle che ci interessano per promuoverci, per poter lavorare, quindi in questo caso in francese, per questo che iniziamo a lavorare su questo. E poi da questo potremmo fare anche nascere delle interviste un po' più approfondite, perché ogni volta vogliamo provare a farvi delle cose più elaborate, ma in mezz'ora è difficile, quindi a questo punto magari ci sono dei punti di cui parleremo qua in live, e questi punti verranno poi approfonditi fuori dalla live, quindi magari faremo anche un miscuglio tra quello che stiamo dicendo adesso e dei contenuti prodotti ad hoc per questo, perché in realtà ogni materiale che uno ha, che sia dall'e-commerce che fa, dal software che sta facendo, del video live che uno fa, di foto, di cose varie, si possono creare tanti materiali promozionali.
Sì, il problema è che il tempo, come al solito, perché già ci vuole tempo per produrli, sì, e poi bisogna montarli,
sì, sì,
e poi bisogna anche promuoverli. Cioè, comunque, una volta che è stato fatto il lavoro, è un peccato poi metterlo lì e poi, se non lo guarda nessuno, dice vabbè, pazienza, però il lavoro è stato fatto, quindi è meglio.
Sì, sì, come un estetista che fa dei trattamenti, poi ogni volta ne fa tantissimi e poi magari non ha mai fatto un video, non ha mai fatto le foto, o ha fatto le foto, ha fatto dei video, ma poi le ha lasciati morire lì. Invece è importantissimo ogni volta che uno fa un'attività, qualsiasi sia, fare un video. Poi magari il video non è uscito bene, e quindi a questo punto si può rielaborare, partendo da quel pezzettino, un altro video fatto meglio o con altre idee cucite sopra, in pratica.
Poi si può sfruttare magari per creare poi un altro video che è fatto di vari pezzi di video, diciamo, venuti un po' meno bene, però a modo di collage viene utilizzato comunque a quel punto.
Sì, sì, ma poi i social aiutano molto, ci sono tante cose già prefatte, delle app che ti permettono di fare dei micromontaggi che magari non saranno quelli di Steven Spielberg, però nel senso...
Sì, però sempre nell'ottica, appunto, come dicevamo prima, di un uso strumentale, cioè io devo comunicare, non ho bisogno di essere con una qualità video eccezionale, con luci fantastiche, eccetera, però comunico la mia attività, quello che faccio, quello che ho fatto magari di recente, insomma...
Sì. Sì, perché questi video, per esempio, queste dirette, queste live vanno integralmente poi online su YouTube, però magari ci rendiamo conto dopo che ho fatto troppi errori parlando, o ho detto una cosa invece di un'altra.
E poi fa parte della live comunque,
sì,
la,
sì, sì,
la
quindi
imperfezione.
Perché, sì, la live la sbagli, quindi puoi fare sbagli. Invece quindi a questo punto si rifanno dei pezzi di questa live, e non è che si vada a da mettere delle sovrastrutture sopra questo, però si va a creare un nuovo contenuto di approfondimento, magari spieghiamo meglio, un po' geopop, qualche volta gli succede che metti la bolletta così mentre fanno il video, si sono resi conto magari che hanno fatto un errore, lui parla, poi vedi
una
fumetto
nota, sì,
che dice no, questo era un'altra cosa.
L'ho
noi
sbagliato.
È un po' più complicato farlo, però effettivamente è molto importante la post-produzione di quello che si fa, anche perché così non è che noi parliamo solo per parlare, parliamo anche comunque per far passare informazioni, e quindi è importantissimo che sia fatto comunque bene.
Però se ci sono degli errori, effettivamente, come dici tu, si mette la nota, sul web è accettabile. Non
sì,
è,
sì, magari
non
poi mentre
tutto.
Non faccio tutti sti gesti come faccio di solito.
All'italiana. l'intelligenza artificiale, se cambiamo lingua, dovrebbe farti mettere più composta.
Sì.
Va bene, siamo stati più brevi oggi.
Mm-mm.
Siamo partiti anche un po' prima, ma del resto eravamo in ritardo di 24 ore sulla trasmissione,
sì.
Quindi in realtà non siamo partiti prima. Come al solito vi ringraziamo, ho visto che durante la trasmissione ci sono state delle interruzioni date da, purtroppo oggi abbiamo qualche
nessuna
problema.
Domanda oggi che...
No, ma in più abbiamo avuto delle interruzioni,
proprio.
Sì, della connessione, oggi è andata così, metteremo poi la puntata integrale che abbiamo comunque in versione registrata al posto della live,
sì.
Così sarà completa. Grazie come sempre a chi ci ascolta in podcast, chi ci ascolta e ci guarda su YouTube, Twitch e Facebook o in diretta o più facilmente data l'ora a cui trasmettiamo la sera. Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie ancora, buona serata a tutti.
Ciao
ciao ciao, ciao.